With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tifosi nerazzurri, ben ritrovati, questo è Kick Off. Ci eravamo lasciati prima di Inter-Roma, partita che si è conclusa con una sconfitta. Torniamo dopo tre vittorie, un pareggio che è praticamente una vittoria. E quindi vi chiederete, ma che cavolo tornate a fare?
Ma tu
visto
dici,
che
qualcuno ha fatto malissimo il collegamento.
E invece siamo tornati, caro Alessandro Villa, ciao,
certo,
ben ritrovato.
Grazie Fernando, anche perché è molto facile poi fare i podcast dopo che si è vinto. Ed è tra l'altro quello che stiamo facendo noi in questo momento. Quindi
cavalchiamo l'onda di questo entusiasmo.
Thomas Lorenz,
eccomi.
Ciao, come stai?
Anche il dottor Lorenz con noi, stiamo direi tutti e tre molto
alla
bene.
Alla
abbiamo visto una grande Inter, grande tra l'altro in maniere differenti, perché nelle vittorie contro Sassuolo e Salernitana, soprattutto oltre alle due partite un po' così con Barcellona che non erano tanto importanti per noi, abbiamo visto un Inter che ha fatto tre vittorie in pari, come diceva correttamente Fernando, e che è stata grande in maniere diverse tra di loro.
Maniera diversa assolutamente, grandissima secondo me al Camp Nou più di tutte, con una partita che ha reso famoso anche Thomas Lorenz nell'etere, visto che il suo video reaction ha oramai toccato quasi il milione di views.
Grazie.
Parliamo di un Inter che è stata grande anche con la Salernitana, perché ha cambiato modo di giocare rispetto al Camp Nou. Era stata grandissima anche a San Siro con il Barcellona, nella direi partita trademark dell'Inter, quella in cui deve difendersi, ripartire.
E lo quella fa... in cui le abbiamo usato una tattica vecchia come il mondo del calcio, cioè le abbiamo chiusi nella nostra area. Quindi
esatto.
Non avevano molto più spazio dove andare, se non la nostra area di rigore.
Però poi ripartendo le abbiamo distrutte.
Non dimentichiamo, ragazzi, anche Sassuolo che in trasferta, ma questa è in qualche incubo voi avete ancora.
Assolutamente,
quindi anche
partita
quella,
bruttissima quella di Inter cinica. Ecco, sono state secondo me 3-4 partite diverse. Con il Barcellona l'Inter ha saputo soffrire, con il Sassuolo è stata cinica, con il Barcellona è stata eroica, con la Salernitana ha fatto il suo dovere.
Ha fatto il suo dovere, brava. E ci ha regalato esatto una partita normale, che è una cosa che cui eravamo tanto abituati soprattutto in questa stagione, dove insomma abbiamo visto un po' di tutto. La vostra preferita delle quattro qual è stata?
Beh,
Fernando, la tua scelta è obbligata.
Parto io, scelta obbligata, Barcellona-Inter, perché è una partita che
hai visto
forza
da là.
Di cose, esatto, mi porterò dietro per tutta la vita, perché ero a bordo campo, e è stata una gara incredibile per un motivo, soprattutto perché mi viene da dire, al Barcellona non hanno un amico, perché ancora una volta hanno riproposto una strategia che non funziona, cari amici del Barcellona, non funziona metterla sulla battaglia, non funziona dire che sarà una guerra, non funziona dire che sarà un inferno, perché alla fine questa cosa si ritorce contro di loro. È stata la stessa tensione che ha creato il Barcellona, secondo me, a fregare il Barcellona.
E ve lo dice uno che ancora a casa
nel 2010, Ale,
te lo dice Thomas, uno che ancora a casa la maglietta della remontada che mi ha regalato un amico, presa sul mercatino della Rambla e mai più aperta. Ma è stato esattamente questo, cioè il fatto che arrivano a caricare una partita. Io l'ho visto davvero, ho sentito tanti, l'ho scritto anche su Twitter, ho sentito tanti racconti del 1950, del famoso Maracanazzo.
Sì.
E l'1-0 me lo immagino esattamente, come sapete che raccontano che il Brasile segna l'1-0, poi il capitano Obdulio Varela prende la palla in fondo al sacco, la porta lentissimamente, nel quel tempo che ci mette di un paio di minuti, lo stadio intanto esulta più non posso, si scarica da solo e arriva poi a battere il calcio d'inizio dopo il gol, che di fatto lo stadio è muto. E quello che è successo, io ho pensato davanti alla TV, non so se tu hai fatto lo stesso da là, ma che l'Inter non avrebbe mai perso quella partita, quando ho visto la maniera in cui è risultato l'1-0, perché l'esultanza dell'1-0 sembrava quella di un classico in finale con il gol nel recupero in rovesciata, e invece era un 1-0 nella quarta partita del girone.
Quarta partita del girone, devo dire che loro però... Io poi nel pre-partita avevo intervistato Xavi, Pedri, per loro era una finale, cioè hanno sempre impostato la gara come se non ci fosse un domani, e non avevo l'ottimismo di Ale dopo il gol di Dembélé, devo dire la verità, onesto, perché ho detto ecco adesso si scatenano. In realtà dopo il gol di Dembélé, dopo anche una leggerissima sfuriata post-gol, non sono usciti bene dal campo, secondo me anche un po'... per alcune scelte di Xavi, insomma, anche un po' obbligate, però Piquet mi sembra un po' ai titoli, sì, di coda, alcuni giocatori, lo stesso Busquets, insomma, quei giocatori che c'erano già nel 2010,
sì,
hanno dato però veramente tantissimo e adesso viaggiano forse a una velocità diversa, diversa rispetto magari a quella di Barella, di Lautaro, che in queste partite cambiano completamente atteggiamento. E poi altra cosa che voglio aggiungere, che mi ha colpito da bordo campo, è stato vedere il settore ospiti dei tifosi dell'Inter, il settore ospiti del Camp Nou,
che è su Marte,
secondo me al limite,
ancora in Catalogna,
al limite, sì, già, al limite della civiltà, perché ci sono quarto anello, quindi anche terzo, sì, quarto anello, sono su Marte, tu vedi dei puntini che si muovono e i tifosi avversari sono recintati da una rete di maglia proprio,
sì,
e con i seggiolini che non hanno neanche lo stesso colore del resto dello stadio, cioè il resto dello stadio è blaugrana, lì una sorta di gradoni, cioè davvero una cosa tremenda. E nonostante questo, insomma, alla fine riuscivano a farsi sentire.
Poi volevo anche,
perché, perdonami, chiudo, perché ad ogni gol dell'Inter 94.800 persone non parlavano più.
Infatti volevo chiederti questo, cioè se hai mai sentito in vita tua un silenzio così cruciale, sì, sì, come quello dopo il gol di Gosens?
No, è stato pazzesco, anche perché posso dire, era totalmente inaspettato. Ti ho visto anche in telecronaca che tu al rilancio di Onana dici, sì, i secondi si muovono sul cronometro, facciamo passare il tempo. Ero lì a bordo campo, certamente dicevo, guardavo un po' e cavolo, 88 è ancora lunga, no? E però erano tutti lì carichi, arriva il gol di Gosens dal nulla, è come se qualcuno avesse staccato la spina, spento l'interruttore, abbassato il volume, si sentivano ma neanche i tifosi dell'Inter, si sentiva soltanto il rumore della panchina dell'Inter, mm, che è entrata in campo tutta. È stato pazzesco, pazzesco.
Beh, insomma, è stato, poi tra l'altro considerando che io ormai ho superato i 40 da un pezzo, sì, e nelle precedenti 5 sfide al Camp Nou ricordo un tiro in porta, sì, quindi Lautaro Martinez nel 2019, fine,
è vero,
basta,
è vero,
per il resto complessivamente, sì, 450 minuti di football in cui avremmo passato la metà campo 3 volte,
sì, e poi nessuno lo dice, Ale, ma
e vedere l'Inter che poteva segnare 10 gol,
10 gol,
non è che dice 10 gol, quanti sono?
La traversa di Dzeko, no, ci dimentichiamo di quello,
la traversa di Dzeko,
Dumfries primo tempo, parate di Ter Stegen,
Dumfries nel primo tempo, c'è stato
l'Aslanazzo nel finale,
e poi nessuno ne parla, ma l'ultima di cosa? La partita un colpo di testa di Gosens, che per Stegen che le va dall'incrocio,
perché era quasi una scena assurda, perché cioè io ho visto 9 persone tristi, convinti, sì, che abbia fischiato la fine partita, in realtà, sì, ha fischiato credo il corner, sì, e Bellanova e Gosens che in 2-7 quasi,
sì, 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 in realtà quella è stata, sì, l'ultima azione, e come dice Ale, effettivamente incredibile, perché Onana difatti ha fatto 2 parate, sì, ma gestibilissime, e mentre Ter Stegen ha dovuto fare qualcosina di più, sì, del normale, è incredibile. Onestamente me l'avessero detto prima della partita non ci avrei creduto mai, però evidentemente
è l'unico che ci credeva,
era il
sì, ecco, dopodiché col senno di poi, perché ve lo confesso anche lì dopo la traversa di Dzeko ho pensato non abbiamo mai sorpassato la metà campo in 5 partite, sì, l'occasione era questa, sì, quindi sì, grazie, arrivederci, finita.
Devo dire che
è stato bello,
devo dire che anche io ho fatto quel pensiero, ho detto se non l'hanno sbloccata adesso, però sì, calcio, sì, non lo puoi,
abbiamo visto anche questo, dobbiamo però io invece scelgo tra l'altro Thomas, sì, anzi la tua preferita qual è stata delle
io
4?
Io dico l'andata per me, l'andata perché ragazzi, beh, anche qui premessa, Alessandro anche qui ci credeva,
sì, ok,
quindi bisogna dare grande merito a
ragazzi, va detto che ci credo sempre,
sì, vabbè, a questo punto ci crede sempre,
però perché è arrivato forse nel momento più difficile,
sì,
e
sì,
quasi tutti ci davano, non dico spacciati, ma soprattutto all'estero, sono, sì, dei quotidiani che io leggo, molti quotidiani all'estero, le pagine sportive,
sì,
all'estero,
esatto,
dicevano Barcellona andrà lì, l'Inter in grande difficoltà, che ha perso in campionato, ha perso punti, sì, terreno, sì, sì, quindi
loro erano primi in Liga con un gol subito, certo,
bravi anche quello in grande forma, e poi questa voglia anche per Xavi, anche per in conferenza del quella partita meno 2010, anche,
sì,
per lui una specie,
sì,
di,
sì,
brutto,
sì,
ricordo, voleva fare nuovi ricordi eccetera eccetera, quindi tutto quello, abbiamo saputo soffrire tanto, e poi quel gol di Çalhanoğlu bellissimo, sì, quindi io dico l'andata, ragazzi, per questi motivi.
Ma guarda, io allora scelgo un popular opinion, però secondo me la vittoria al Mapei Stadium, per tante ragioni, può essere davvero la svolta della stagione. È già successo in paio di occasioni che ci rimettiamo in riga dopo aver vinto lì, ed effettivamente per come si era messa la partita, per poi la facilità con cui l'Inter ha capito che, essendo tra due impegni cruciali molto dispendiosi, la cosa che serviva era dare una sgasata, sì, l'ha data subito, si è rimessa subito in vantaggio e poi ha amministrato e saggiato senza vergognarsi anche di perdere tempo e palloni, come giustamente si è lamentato Dionisi, perché onestamente si è giocato pochino dopo il gol di Dzeko, ma devi sporcarti i pantaloni di fango se vuoi vincere il campionato anche in questo modo, per cui è stata forse la mia preferita. Certo è che, insomma, per poter dire la nostra in campionato bisognerà, caro Fernando, sì, e caro Thomas, dire la nostra su un campo quasi inaccessibile contro una squadra che schiera... onestamente è passato italiano, secondo me, dall'essere il nuovo profeta, sì, all'essere un poverino a leggere almeno certa stampa. Mi sembra, come spesso succede, la cosa passi dai giocatori. Un conto avere Vlahovic, un conto avere le tre punte di ora, che probabilmente faranno tre gol a testa sabato, ma che hanno avuto qualche problema con il gol.
Beh, certo, comunque Jovic arriverebbe dal Real Madrid, cioè dire che si è fatto male. Io non ho mai visto una roba del genere. La partita è iniziata, dopo 15 secondi si è fatto male Jovic, e con Italiano che gli ha gridato addosso di tutto, sì, come per dire, lo sapevi già prima che stavi male, sì, perché giochi. Quindi secondo me anche mentalmente ti fa capire che lui non è, sì, non si è proprio calato benissimo in questa realtà. Però secondo me la Fiorentina è forte, ha un grande giocatore che è Nico Gonzalez, secondo me pazzesco, ha una buona difesa, un buon portiere, un centrocampo solido, e poi... No, il Franchi Firenze, non piace, esatto, no? Firenze è quello, un campo quello proprio difficile, difficile, sì, difficile.
Poi ne parliamo del perché, ma sì, prima io voglio, e qui sono curioso, perché il nostro Thomas Lorenz, a cui do sempre un compito a casa, okay, come se fossi quasi un docente, un docente più che maestro, gli ho chiesto di trovarmi un legame con la Premier. Guardato onestamente lungo e largo la Rosa Fiorentina, non ho trovato molto, ma sono sicuro che
ci stupirò. Neanch'io a memoria. Vediamo. Chi è?
Benissimo, allora ragazzi, facciamo un quiz.
Dai,
così quiz, vediamo, quiz. E così anche i nostri ascoltatori possono giocare,
esatto,
da casa.
Vai.
Per svelare il mio protagonista di oggi. Vai. Allora, ho 27 anni.
Ok.
Ho già avuto esperienze con Manchester United, Aston Villa, Tottenham Hotspur, ovviamente Atalanta e naturalmente Fiorentina. Ho giocato anche per l'Italia. Inoltre, ho già inciso due dischi.
Ah,
ragazzi, da casa.
Gollovic,
Sfera e basta, io avrei risposto.
Ale, quasi tu.
No, Gollini.
Bravissimo,
come
ragazzi.
Come no,
e ovviamente Gollovic, con Rapper coi guanti e Champions Dream. E sono i due dischi.
Due dischi.
Rapper coi guanti non rimane.
Quindi sì, molti sì, più di noi messi insieme, però, sì, però Ale ha pubblicato un libro, quindi...
Esatto.
Quindi,
Ok, ci siamo.
Comunque, bravi, però prima di approfondire la sua storia calcistica, ero molto incuriosito però della sua storia di artista.
Okay.
Mi è venuto anche a pensare, mi è venuto in mente anche qualche ex calciatore che ha pubblicato una canzone, ha fatto un disco. Allora, ragazzi, ha fatto anche un nome di classifica, come si fa anche.
Okay.
Allora, vi ricordate di Glenn Hoddle e Chris Watson?
Certo.
Diamond Lights, luci di diamante, canzone che, a differenza dei diamanti veri, non ha brillato, purtroppo. Purtroppo.
Qui vedo un po', mi vedo un po' di, ho un po' di David Brent vibes, mi immagino un video del genere.
Siamo quasi lì, esatto. David Brent è molto più sexy.
Siamo in quella zona.
Glenn Hoddle e chi hanno fatto?
Chris Waddle, quello che gioca
certo
in Marsiglia, Chris Waddle, ha sbattuto con rigore Italia 90 con Germania. Kevin Keegan, ovviamente, dell'Europa Hamburgo. Head Over Heels in Love, follemente innamorato, purtroppo il pubblico non era follemente innamorato del suo disco, okay, quindi anche qui. Okay. Paul Gascoigne, quel matacchione ovviamente.
Ha fatto un pezzo, ovviamente.
Fog on the Tyne, quindi nebbia sul Tyne, che è il fiume di Newcastle. Sì. Questa volta è tanto successo, secondo posto in classifica, 1990, a un certo punto davanti a Elton John nella classifica. Paul Gascoigne.
Giustamente,
incredibile.
E infine, vi ricordate Andy Cole?
Certo,
ovviamente.
Calypso Boy.
Bravissimo, con Dwight York. Il suo disco Outstanding, ovvero eccezionale, purtroppo solo di titolo, perché non ebbe molto successo. Quindi, meglio che si pensava a fare gol Andy Cole e non a fare dischi. Comunque, il nostro protagonista è un portiere, un attaccante, ovvero Gollini, uno che, come vi ho già detto, ha fatto esperienze in Inghilterra. Lì, ragazzi, secondo me un po' più bassi che alti, però sempre un'esperienza formativa, perché giocando il settore giovane del Manchester United, sappiamo che è un settore giovane rinomato, classe del 92, col Tottenham Hotspur vice di un certo Hugo Lloris, campione del mondo, quindi cresci tanto. Aston Villa, fatto tante gavette, Serie B, Championship, curiosità, Roberto Di Matteo ha portato Aston okay. Villa, poi è arrivato Steve Bruce e ha detto basta.
Sai, enough.
Bruce, enough is enough, avrebbe detto, l'accento di Birmingham, in quelle, come si fanno in quelle zone lì. Quindi direi, ragazzi, molto meglio in Italia con Atalanta, l'AS Verona, sì. E si può anche dire, ragazzi, forse ha chiuso il cerchio anche perché lui ha fatto i suoi primi passi da portiere con la Fiorentina, torna lì, e tra l'altro... tanti doppi ex in porta, Frey, Sarti, Toldone, sì, come Toldo, sì. Anche Collini, bravo, para rigori, mi ricordo uno contro CR7 qualche stagione fa, e, però, anche come ho detto, molto bravo in veste di cantante e rapper. Ragazzi, per omaggiare lui, anche noi, il nostro podcast, ragazzi, se mi permettete, ho preparato...
Devi assolutamente.
Paurissima.
Avete paura?
No, io sono...
Un mini rap.
Vai.
Un mini rap, magari chiediamo poi al nostro editore di mettere un po' di...
Okay. Sì, sì, una base te la facciamo.
Sì, esatto, però come tutti i rap, famosi. In inglese, ci siete anche voi, ragazzi, quindi
attenzione, vai.
Pierluigi Gollini, he's no mini, Serie A keeper, a Champions League dreamer, Frankie Faye, making a save, high or low, always a show, hook, line, sinker, Alessandro Villa, this is my rhyme, Nando works for Prime, having a blast, the Interpodcast, sadly I'm a rap genie, so let's leave it to Gollini.
Ma sto impazzendo.
Forse dobbiamo fermarci, dobbiamo fare un time out.
Diciamo meno male che faccio altro nella vita.
No, ragazzi, niente grande, sarà più come prima. Esistono un prima e un dopo. Questa puntata in questo momento, io non so come.
Che significa hook line?
Possiamo andare. Allora, poi uscirà, secondo me, anche la presentazione del disco e quant'altro.
Metteremo il testo immediatamente.
Mettiamo il testo e il karaoke.
This is my rhyme, Nando. Wolves for
Prime. È così.
E invece il tuo è legato al basket.
Esatto, mi ha ricordato
Hook, line, sinker è un specie di... è un specie di tiro...
Il tiro gancio, giochi basket.
Notoriamente, proprio il mio tiro.
Okay. Comunque,
mi hanno ricordato gli Scranton Electricity Brothers, sai me.
Electric City. Ok. Fantastico, vabbè.
Grazie Tommy.
Grazie a voi.
Non so come possiamo.
Credo che dovremmo quasi chiuderla qui. Alzarci andare, però ci restano.
Da grandi professionisti proviamo a finire con dignità a questo punto. Perché più di così non so cosa si possa fare. Dicevamo di, dopo che ci siamo ricomposti molto rapidamente, la partita di Firenze è una partita che è sempre stata inaffrontabile o quasi. Abbiamo negli anni scorsi dipanato dolorosamente quello che successe diciamo tra il 2014 e il 2019, laddove successero una serie di cose nel recupero, una più dolorosa dell'altra, dai gol di Babacar a quello di Simeone, a quello di Veretout che ha segnato al 105esimo dopo l'eterno VAR, esatto, non al 3-3 con Veretout, l'arbitro che scambia un tocco di petto con di D'Ambrosio per un tocco di mano, per chiudere poi con l'1-1 di Goran Vlahovic, che mi costerà purtroppo qualche anno di permanenza nel purgatorio dei cattolici, perché non la prendevo proprio molto molto bene. Uno dei primi gol in Serie A di Vlahovic, che poi divenne l'attaccante che ha raggiunto quella valutazione di Monster, ma che ai tempi era sostanzialmente un giovane della primavera. Ma non è stato il periodo più lungo senza vittorie, perché nella sua lunga, gloriosa e millenaria storia, l'Inter, anzi centenaria storia, perdon, l'Inter è stata anche 15 anni senza vincere al Franchi. Dal 1987, tra l'altro non è che era uno dell'Inter peggiori, anzi tutti gli anni 90 l'Inter non ha mai vinto al Franchi, ha raccolto solo pareggi e sconfitte e torna a vincere. 1989, l'Inter dei 58 punti. Due sconfitte, la prima delle quali a Firenze 4-3. Proprio era scritto che l'Inter non poteva vincere, torna a vincere nel 2002. Lo fa contro una Fiorentina in tono, non direi minore, però insomma era alle prese con i problemi legati al fallimento di Cecchi Gori. Siamo a marzo, l'Inter in piena corsa a scudetto. Il 30 marzo si gioca questa partita. La Fiorentina che ha... appunto dei problemi societari con Cecchi Gori, e troviamo un articolo dell'epoca che dice delle cose abbastanza assurde, perché c'è uno sciopero del tifo a cui addirittura il sindaco della città aderisce, la curva vuota del Franchi, quando di solito invece è una delle più accese e fomentate d'Italia, e fatto sta, e c'è Adriano Maimaglia Viola, che Adriano prestato alla Fiorentina per 6 mesi, segna tra l'altro non tantissimi gol, ma segna a Juventus, Milan e Roma, quindi tutto lascia presagire che segnerà anche contro l'Inter. Invece si limita a un palo da una posizione piuttosto da vicino per lui, più o meno 32 metri, quindi praticamente al limite dell'area per quanto lo ricorda, colpisce il palo in pieno e l'Inter manda in porta un paio di volte il suo compagno. Toldo fa delle grandissime parate, prima da extra l'altro di Toldo, che alla fine sotto la curva riceverà l'applauso dei tifosi viola, e la partita la decide Christian Vieri, anche perché io vado a leggere le formazioni delle due squadre e onestamente non è facile trovare qualcun altro che avrebbe fatto gol, perché partiamo dai viola, Malninger tra i pali, Adani, Pierini, Moretti, che onestamente vedrai anche non so la... a un congresso del PD in questo momento vedo come tre dei candidati più autorevoli, poi Tarozzi, Amoroso, Amaral, Di Livio e Agostini. Panchina della Fiorentina c'è Ottavio Bianchi, panchina dell'Inter Hector Cooper, non proprio mettiamola così, Guardiola e Arteta dal punto di vista del calcio offensivo, proprio due profeti del calcio offensivo. Ottavio Bianchi mette quindi Tarozzi a tutta fascia, un centrocampo a tre con Amaral, Amoroso e Di Livio, a sinistra Agostini, non è proprio il Brasile dell'82, quello con 5 numeri 10, quello del 70, quello con 5 numeri 10. Davanti Adriano e Nuno Gomes. Subentrano, esatto, subentrano tra gli altri Kois, Palombo e Mijatovic.
Pedra,
svernava alla Fiorentina. Esatto. Casa Inter, abbiamo Toldo in porta e fin qua. Poi, da destra a sinistra, ripeto, da destra a sinistra, a destra Michele Serena, al centro Cordoba e Materazzi, a sinistra Gresco. Centrali di centrocampo sono Di Biagio e Cristiano Zanetti. Alla destra Seedorf, alla sinistra Dalmà.
Poverini.
È proprio mastermind, sai, proprio sono cinque colori giusti ma cinque posti sbagliati. E poi in attacco ci sono Vieri e Recoba, subentrano Callon con Seisao e Dario Simic al 35esimo primo tempo, perché ovviamente Michele Serena esce per infortunio subito, un grande classico per un grande giocatore ma purtroppo falcidiato dagli infortuni. La partita la decide Vieri con il destro, e l'altra prerogativa è che Vieri aveva saltato, perché ai tempi non c'era ancora le soste per le nazionali, quindi i giocatori andavano e tornavano, andavano il lunedì e tornavano il venerdì per giocare una partita, una cosa inimmaginabile col seno di oggi. E Vieri non gioca con la nazionale il mercoledì. Ci sono delle grandi polemiche a cui il buon Bobo da signore risponde, virgolettato, Sensi, punto di domanda, dovrebbe farsi gli affari suoi. Questo è il buon Vieri. Da segnalare anche un articolo surreale con il senno di oggi, perché si dice, si pensa spesso, no, come il politicamente corretto sta uccidendo questo mondo. Io non sono di questa idea, però onestamente se leggiamo col senno di poi questo articolo, cioè narra di Adriano a Firenze, si dice sostanzialmente tre cose, ovvero la prima è la dieta di Adriano, che tutte le sere va al ristorante brasiliano a mangiare bistecca con fagioli.
E questo sarebbe stato,
per carità,
non la più leggera.
Sai, come il Dottor Strange, ecco. Ti sto mostrando tutto il futuro, i possibili futuri.
Esatto,
tutti
e forse
Adriano, ecco, finisce male.
Diciamo poi, che nei possibili futuri, quello in cui mangi tutte le sere la bistecca con fagioli, non finisce bene.
Non finisce bene, no.
Poi abbiamo le gag nello spogliatoio della Fiorentina, tra cui una con il massaggiatore, in cui c'è una gag immancabile, report al Corriere della Sera, tu N, io N e tu, tu bianco pallido. Questa è la gag che viene riportata con grande disimpegno al Corriere della Sera.
Risato,
e l'altra cosa è Amaral, con cui Adriano è molto legato, una leggenda di spogliatoio, racconta che non ci veda benissimo da un occhio. Durante l'allenamento Amaral fa un tunnel da Torricelli e il veterano lo fulmina: uè, guarda che ti cieco anche l'altro. E questo è proprio così come le grandi risate fatte dal Corriere della sera.
Cioè, il soprannome è Polifemo.
Esatto, il soprannome è Polifemo.
Fanno spogliatoio,
però forse non è che riporterei proprio tutto.
Sì, esatto.
Quello che succede, questo era il calcio italiano 20 anni fa, e questo è invece il calcio italiano oggi, caro Fernando.
Incredibile.
Hai qualcosa da aggiungere tu sul Franchi? Io una cosa, ovvero che di solito è, secondo me, lo stadio al mondo in cui i facinorosi hanno l'età più alta, perché di solito i facinorosi che sono sempre stati negli stadi è gente di 20 anni, 30 anni. A me ha sempre impressionato al Franchi come gente anche che è in pensione da un pezzo, ha superato quantomeno l'età pensionabile, sia avvelenata in una vita dei settantenni con una cattiveria dentro, ma proprio
rabbia.
Pieni di veleno e di rabbia.
Io per l'Inter sono andato una volta sola ed era Fiorentina Inter 0-2 con Barella e Perisic. quindi era stadio praticamente vuoto.
L'anno dello scudetto.
Scudetto, sì, sì. Mi ricordo un Vidal che si fa male e arriva in tribuna e non sta zitto un secondo. Gridava sempre contro l'arbitro, non c'era nessuno e quindi si sentiva soltanto lui. E poi ricordo un Frank Ribéry in tribuna con vestito totalmente di zebra. Cioè, era una zebra dalla testa ai piedi, comprese le scarpe.
Qualche capo in zebra,
esatto. Lui può permettersi, ecco, lui cose, lo guardai, no? E dissi: guarda, i campioni che fanno così è Ribéry. Però non ho ricordi di tifo indiavolato, perché effettivamente non sono mai stato.
Sono andato questi anni qua. Sì.
Però mi fido delle storie, che sono tante. Credo, quando si parla di pubblico che riesce a un po' incidere sull'arbitraggio, il Franchi è quello, perché tra l'altro il pubblico è attaccato praticamente al campo.
Che stile inglese, stadio proprio, sì, come di, Ferrari.
Ci vogliono arbitri di grande personalità, perché lì effettivamente non stanno zitti un attimo e bisogna reggere e tenere il punto. Sì. Va bene, abbiamo un'altra rubrica?
Abbiamo un'altra rubrica, ovvero It's Not a 10, non è un 10. Per tutti i giocatori che hanno segnato meno di 10 gol, il giocatore che ha segnato meno di 10 gol è anche il giocatore che ha avuto, forse dopo il suo ritiro, ne ha segnati 4 nello specifico, la trasformazione fisica più evidente, nel senso che è passato dall'essere un'ala abbastanza cagionevole, anzi fin troppo, come poi vedremo, all'essere diventato adesso, che ormai ha 43 anni, praticamente un culturista.
Okay.
Stiamo parlando di un calciatore olandese che corrisponde al nome di Andy van der Meijde e che ha alcune prerogative che citerò in ordine sparso. La prima prerogativa è, come sapete, il calcio è uno sport in cui la salute è molto molto importante. Sì. Spesso e volentieri ci sono dei calciatori che purtroppo svengono in campo. Io ricordo una volta, per il caldo, in una tournée, un calciatore dell'Inter svenne durante un allenamento. A volte qualcuno sviene in campo, a volte ci si prende uno spavento, a volte sono cose serie, a volte invece un solo giocatore, a mia memoria, è svenuto in conferenza stampa. E si tratta di Andy van der Meijde, che è svenuto in una conferenza stampa con l'Olanda, e la cosa, uno sbalzo di pressione, van der Meijde sviene davanti alle telecamere, e la cosa incredibile, leggendo l'articolo, è che lui dice: non ricordo nulla, mi sono venute le vertigini, sono caduto, ho avuto un giramento di testa e un blackout, ma ora mi sento di nuovo bene. E uno dice: vabbè, potrebbe succedere, insomma può accadere. La cosa incredibile è che non era la prima volta che era svenuto in conferenza stampa.
Okay.
Cioè, questa cosa è successa più di una volta.
In conferenza lui sveniva.
Probabilmente aveva, aveva questa tensione, poi sveniva di fronte alle telecamere. Okay. È una cosa che lascia un po' così. Vedi questo che fa il la conferenza stampa, e poi a un certo punto crolla.
Okay.
Ho anche un virgolettato che, a proposito di futuri possibili di Doctor Strange, diciamo che la domanda del cronista ha... patrone di cui non faremo il nome, ma cui va eternamente la mia gratitudine, è Giggs van der Meijde Luciano. Quale operazione realisticamente potrà essere conclusa? Ecco, spoiler, indovinate qual è l'unico che non prendiamo. E poi abbiamo, ovviamente, la risposta non la cito, ha pubblicato una biografia dal titolo Genade, nessuna pietà, in olandese. Nel libro il giocatore ha scritto i fallimenti della propria carriera agonistica e problemi di alcolismo e tossicodipendenza sofferti fuori dal campo, quindi non proprio il nostro, insomma, professionista ideale. Esatto, non era proprio Javier Zanetti, mettiamola così. Le altre due cose abbastanza particolari sono un'intervista rilasciata sempre dal ritiro della nazionale, in cui dice che piuttosto che tornare all'Inter va a giocare nel campionato di Topolinia. Perché lui pregava Topolinia, di tornare in Olanda. Okay. Sì, piuttosto vado a giocare in virgolettato Topolinia, o Topolinia, che dir si voglia.
Ma come?
Eh sì.
Perché Topolinia?
Potrebbe essere su questo. E l'altra cosa è che a un certo punto, per recuperarlo, lo prende a 31 anni, dopo vari anni che non giocava. Pensate che l'ultima partita della sua carriera intera da titolare è stata Bologna-Inter 0-1 del 2005, quindi a 26 anni, poi ha praticamente smesso di giocare. A un certo punto, per provare a recuperarlo, tra le altre cose, succede che lo schiera il PSV in un match della primavera. C'è un piccolo problema, però, prima di giocare nel PSV, che ha un tatuaggio in caratteri celtici con scritto Ajax, grande tutto l'avambraccio, e quindi il buon Andy non ricorre a una misura drastica, però efficace. cerebro farsi rimuovere il tatuaggio, okay, prima di tesserarsi, okay, per il PSV, che ovviamente gli fa giocare quella partita e poi
non
lo
fa giocare più.
Però intanto il tatuaggio se n'era già
è andato.
Se era già andato, io lo ricordo con affetto e tutti gli interisti anche, perché aveva quella clamorosa esultanza,
sì,
in cui mimava del cecchino, e anche per il, credo, più grande, uno dei più grandi understatement della storia dell'Inter, quando l'Inter andò a Highbury per giocare contro l'Arsenal, dove nessuna squadra italiana aveva mai vinto, un Inter che sembrava avere il destino segnato, invece vinse, e vinse, sì, largheggiando con 3-0, ed Andy segnò un gol bellissimo al volo contro l'Arsenal degli invincibili, che di Arsène Wenger, certo, che poi purtroppo si rifece con gli interessi nella gara, sì, di ritorno, ma che lì sembrò per una volta battibile. Quello fu probabilmente il vertice della carriera, sì, di Van der Meijde, che poi non è...
Però Ale, non hai citato, secondo me, le due cose più importanti, cioè, per me, è l'ultima dichiarazione che ha fatto.
Sì,
non so se me la devo proprio citare.
Ma forse meglio di no, non so.
No, però insomma, dove ha detto però... che lui era, sì, da giocatore, era giovane, bravo, bello e aveva...
E aveva, esatto, delle doti.
E aveva, esatto, delle doti importanti.
Delle doti importanti, quindi...
so, sì. un virgolettato che mi ha sempre steso.
Certo.
E poi la seconda, che forse nel suo periodo all'Everton aveva in giardino una giraffa, sì, e una tigre.
Esatto, e tra l'altro, tanto non l'ho aggiunto, non ho trovato l'articolo, ma sono sicuro di averlo letto,
okay,
che rifiutò il trasferimento al Monaco, che era ormai, mm-hmm, chiuso, fatto, contratti, okay, firmati, perché si scoprì che non esistevano ville con giardino a Monte Carlo, che Monte Carlo, come sapete, è la città, più uno degli stati più ricchi del mondo, è la città con più alta densità abitativa, la villa non c'ha nessuno, perché non ci sono giardini, sono proprio appartamenti.
A
giraffa a Monte Carlo è un po' problematico.
La tigre la metti.
E quindi via.
Che forte che era Van der Meijde, però.
È proprio un peccato, no? Se pensi. Mi ricordo un po' George Best, anche lui l'ultima, sì, partita mancinante, 27 anni, sì, e dici, sì, che peccato e spreco di talento, se a 26 aveva già
aveva già praticamente finito. 27, però...
Io però ricordo, forse può essere con Zaccheroni, sì, una sorta di seconda vita.
Sì, molto breve, però, molto, perché a un certo punto, sempre in quella dichiarazione, in quel ritiro, disse: stimo Zaccheroni umanamente, ma il suo gioco è troppo difensivo per le mie qualità, io rendo poco. Cioè, bravissima persona,
bravo, però
come allenatore.
Che tiro grande. E poi, come ha detto Ale, è diventato un culto turista, quindi, sì, tutto questo stile di vita
è uno youtuber,
no, che rock and roll. I problemi,
sì, diciamo, sì, 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 sì. Poi tra l'altro ha sempre un pensiero per l'Inter, su Instagram,
è vero. Ed è anche un grande youtuber, cioè ha fatto un canale YouTube in cui ha intervistato tanti giocatori olandesi, tanti personaggi, ed è diventato molto masticate l'olandese.
Siamo ospite al nostro podcast,
un lieto fine,
sì, sì, non sul campo da calcio, però fuori, sì. Va bene, signori, siamo in chiusura. È stata forse la puntata di kickoff più incredibile della storia, con il rap di Thomas Lawrence, che è già diventato una delle pietre miliari della storia del podcast. Non dico solo in Italia, dico nel mondo. Allora, Alessandro Villa, grazie mille.
Grazie a te, Fernando, e soprattutto grazie a MC Thomas Lawrence.
Lil T, come dobbiamo chiamare? Lil T. Grazie mille, grazie mille anche a voi per averci seguito. Torniamo alla prossima. Ciao a tutti.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.